Capitolo 7. Gesù sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Poiché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo che andò incontro ad Abramo quando tornava dall'aver sconfitto dei re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima ad ogni cosa e il cui nome significa re di giustizia e anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, ma rassomigliato al figlio di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in perpetuo. Ora, considerate quanto grande fosse costui al quale Abramo il patriarca diede la decima del meglio del suo bottino. Ora, anche i figliuoli di Levi, addetti al sacerdozio, hanno il diritto, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo. Quello invece che non è della loro stirpe prese la decima da Abramo e benedisse colui che era destinatario delle promesse. Ora, senza dubbio alcuno, l'inferiore è benedetto dal superiore. E poi qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive, e per così dire nella persona d'Abramo, Levi stesso che prende le decime fu sottoposto alla decima, perché egli era ancora nei lombi di suo nonno quando Melchisedec incontrò Abramo. Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che venisse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine da Aronne? Perché cambiato il sacerdozio avviene per necessità anche un cambiamento di legge? Difatti, colui a proposito del quale queste parole sono dette ha appartenuto a un'altra tribù della quale nessuno si è accostato all'altare, perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. E la cosa è ancora più evidente se sorge a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che è stato fatto tale non a motivo di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indissolubile. Infatti gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Qui v'è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità, poiché la legge non ha condotto nulla a compimento, ma v'è qui l'introduzione d'una migliore speranza grazie alla quale ci accostiamo a Dio. E in quanto ciò non è avvenuto senza giuramento, poiché quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento, per opera di colui che gli ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno. È di tanto più eccellente del primo il patto del quale Gesù è divenuto garante. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché per la morte erano impediti di durare, ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, per cui può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi occorreva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommo sacerdote uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce sacerdote il Figlio reso perfetto per sempre.